24 mattino.
Ancora buongiorno, buon primo novembre, buona giornata di ogni santi a tutti. E prima di dare la parola o dare il buongiorno a Paolo Mieli, oggi abbiamo un pochino più di tempo, vi cito la copertina di 7 di oggi, che quella che abbiamo ricevuto qui ha in una grande foto di Donald Trump, ma in realtà, come spiega all'interno la direttrice Barbara Stefanelli, ci sono due copertine disponibili, una è dedicata a Donald Trump e una a Kamala Harris. Quindi il tema è naturalmente quello delle elezioni americane. E vi faccio un'unica segnalazione che mi ha molto colpito: la rubrica di Ilaria Capua, che è dedicata un po' a Halloween, che è stato ieri, e però ai pipistrelli in particolare. Passato Halloween, se lasciamo in pace i pipistrelli, loro ci lasceranno in pace. E ho scoperto che esistono 1400 specie di pipistrelli, e quindi una biodiversità incredibile, perché come paragone appunto ci sono per esempio 38 specie di gatti e 36 di canidi, dal lupo al chihuahua. E tra l'altro vi segnalo che a Milano è in corso una bellissima mostra dedicata tutta ai pipistrelli, creature secondo me affascinanti, al Bosco in Città. E con questo però do il buongiorno a Paolo Mieli. Buongiorno Paolo.
Buongiorno a te Giulia e buongiorno ai nostri ascoltatori. Anche a me ha colpito quella copertina di 7, il settimanale allegato al Corriere della Sera, e mi ha colpito l'articolo, come sempre intelligentissimo, di Barbara Stefanelli, ma mi ha colpito per la coincidenza che nello stesso giorno in cui 7, ripeto, il settimanale Corriere della Sera dedica la copertina a Trump, come hai detto, anche il venerdì il settimanale di Repubblica dedica la copertina a Trump, ma con un titolo molto perentorio che è "Ha rivinto Trump". Poi loro ricordano: in una cover preelettorale del 2016 lo immaginavamo già presidente, poi accade davvero, questa seconda volta ci auguriamo di essere in errore. Però tutti e due i settimanali dei principali giornali italiani danno la copertina a Trump. Può essere una coincidenza, può essere, e addirittura, ripeto, quella di Repubblica dicendo che ha vinto, che praticamente ha vinto. Allora sì, io stamattina sono andato a controllare.
È curioso perché in realtà la foto su 7 è una foto assolutamente autentica, mentre venerdì ha fatto una scelta diversa, perché immagina un 6 novembre 2024, quindi il giorno dopo le elezioni, un'immagine creata dall'intelligenza artificiale e rielaborata dall'illustratore Mirko Tangherlini per il venerdì. Quindi diciamo, Paolo, che questa volta, rispetto alle volte scorse, c'è in più questo grande tema delle fake news, dei fake pictures, delle foto false rielaborate, quindi sarà forse ancora più complicato seguire l'esito delle elezioni.
Complicatissimo, tant'è che io avverto gli ascoltatori: guardate che mercoledì mattina ne sapremo ancora poco, nel senso che leggendo i giornali americani, secondo il Washington Post, che riprende un sondaggio fatto dal Politico, ripete per l'ennesima volta quello che ormai tutti sanno, che i voti in termini numerici contano poco, perché la California, che fa un pieno di democratici, per cui ce ne sono 2 o 3 milioni in più, ma poi contano i delegati, come è noto. E allora il Washington Post è andato a vedere per adesso, perché come si sa si vota già da 20 giorni prima negli Stati Uniti, e in termini dei delegati ne servono 270, e per adesso, secondo i conti che hanno fatto da exit poll o non so come, la Harris ne avrebbe 225, Trump 220, ma tutto è affidato alla Pennsylvania, dove qui invece il Wall Street Journal dice che ci sono già delle contestazioni, per cui ancora mercoledì prima mattina aspettate che noi staremo a parlare della Pennsylvania. Sì, guardate, sì, tutti la Pennsylvania, che risulterà uno stato decisivo, infatti lì si è concentrata la campagna elettorale, dice già contestano i seggi dove dicono che si bara i trampiani.
Ci dobbiamo fermare un attimo lì. A proposito di aspettare, perché abbiamo una brevissima pausa per l'aggiornamento sulla viabilità. Normalmente tu arrivi subito dopo, invece oggi abbiamo un pochino più di tempo, però qualche minuto lo dobbiamo dedicare alla viabilità.
24 mattino.
E rieccoci, vedi Paolo, brevissima pausa. Tra l'altro segnalo che su questo tema degli stati in bilico, della differenza tra voto popolare e delegati, c'è una bellissima pagina oggi sul Corriere di Andrea Marinelli, chi vincerà i 7 stati in bilico. In questo momento il repubblicano Donald Trump, avanti di un soffio, a capovolgere l'esito appunto potrebbe essere da sola la Pennsylvania. E quindi insomma vedremo, aspettiamo per l'appunto.
Chi vuole dedicare questo weekend a leggere qualcosa per essere preparato alla giornata di martedì e di mercoledì, aggiungo io, legga tutto sulla Pennsylvania, perché è lì che si sono concentrati, come prima dicevi tu, tutti i comizi principali, ed è lì che probabilmente si deciderà. Normalmente si dice guardate il voto dell'Ohio, perché l'Ohio è il paese dove chi vince vince poi le elezioni. Però questa volta la Pennsylvania è più importante dell'Ohio. L'ultima polemica preelettorale è stata data da Trump con quella strana dichiarazione che lui vuole proteggere le donne, anche quelle che non lo vogliono. Lo vogliono meno, dice, voglio proteggere le donne. Questa cosa dice, ma come, la Harris gli ha detto, che vuol dire lo vogliono meno proteggere le donne? È una dichiarazione equivoca, nel senso che vuol dire farò delle cose che secondo me sono nell'interesse delle donne anche se loro non lo vogliono. E sai, anche io posso dire una cosa del genere, posso dire frustate le donne, loro non lo vogliono ma è nel loro interesse.
Dici, è una frase Harris veramente... avesse detto farò delle cose in difesa degli uomini che però loro non apprezzano, mi farebbe ridere. Magari ecco, forse forse dovrebbe usare questa tecnica, magari rispondere a Trump sul suo stesso terreno.
Sì. Esatto, se dovessi dare un premio a un giornalista italiano, sono tutti bravissimi quelli mandati lì a seguire le elezioni statunitensi, io lo darei a Annalisa Cuzzocrea, che è una giornalista famosissima perché fa molto anche in televisione della Stampa, vice direttrice della Stampa, la quale si è sempre occupata di politica interna. Io sono sempre diffidente quando le elezioni americane mandano come premio, capisci, un giornalista che si occupa di politica interna. Invece lei, evidentemente preparatissima, intelligentissima, da 2 giorni sta seguendo un tema specifico, che è il tema di come votano gli islamici, e scopre che ieri ha fatto un bellissimo articolo su un comizio di Kamala Harris a Capitol Hill, cioè nella zona incriminata dove il 6 gennaio di 3 anni fa in realtà, Trump contestò, le truppe trumpiane contestarono il risultato elettorale in un modo paragolpista, e si è accorta, lei è andata lì appunto a fare un comizio, pare anche un comizio vivace secondo Annalisa Cuzzocrea, ma è stato continuamente interrotto da urla che si sentivano della comunità pro-palestinese, che la accusava di essere stata troppo debole nel conflitto fra Israele e Palestina. Eri vicepresidente, noi vogliamo un cessate il fuoco subito, devi saperti imporre. Insomma, questa vivacità. Allora, non contenta, Annalisa Cuzzocrea oggi è andata nel Michigan e fra i musulmani del Michigan ha scoperto che le comunità, soprattutto una di Amatram, voltano le spalle ai Dem, dice loro non sono stati capaci di fermare Netanyahu. È un'inchiesta molto dettagliata, non è una cosa vaga, dice ho questa sensazione. Andate a parlare uno per uno con capi delle comunità e esponenti delle associazioni islamiche più note, più conosciute anche all'estero, anche da me per esempio, e questi qui, non dico in coro perché alcuni sono ancora per la Harris, ma molti dicono che voteranno Trump per protesta contro la gestione Biden-Harris della crisi medio orientale. Curioso, perché se dovesse essere esserci un capovolgimento, se dovessero avverarsi le previsioni di 7 del venerdì, questo voto potrebbe essere decisivo. Quindi seguite Annalisa Cozzocarea.
Tra l'altro c'è una cosa curiosa su questi sondaggi, che ormai tocca citarli sempre anche a noi qui a Radio 24, sono ormai settimane, no, che si parla di Trump e Harris appaiati, e oggi sul Corriere Andrea Marinelli appunto dice che probabilmente si hanno talmente paura di sbagliare i sondaggisti che quasi forse assegnano queste percentuali molto vicine per evitare figuracce.
Questo è un vizio che hanno anche in Italia. In Italia, quando si avvicinano le elezioni, i sondaggisti dicono sempre pari, metà e metà, perché così non sbagliano.
Senti, a proposito di guerra in Medio Oriente, un pochino, insomma, avrai notato anche tu, non tanto sui giornali e poco anche sulla guerra in Ucraina, però tu avevi appunto notato
ho notato alcune cose. Ho notato uno, che Zelensky fa delle urla di dolore, perché dice: ma è possibile che non ci sia stata nessuna reazione vera al fatto che ormai è accertato, si vedono che i soldati nordcoreani combattono? Lì si è fatto una grande dibattito in Occidente se le armi date all'Ucraina potessero sparare a quelli che lanciavano i razzi in Russia dalla Russia, e invece lì hanno fatto una cosa che il fronte occidentale non ha mai fatto, cioè di schierare soldati occidentali sul fronte ucraino. Loro l'hanno fatta e tutti hanno detto: ma sì, curioso, interessante, però non ha detto niente. Ma c'è di più, questa è una notizia che sui giornali oggi non c'è, ma domani ci sarà, che il ministro degli esteri russo Lavrov ha annunciato un accordo molto stretto con l'Iran. Cioè, da domani comparirà sui giornali questo annuncio, e probabilmente la realizzazione di questo accordo con l'Iran, che rende più saldo un accordo come quello fatto prima della guerra con la Cina. E ormai il fronte Cina, Corea del Nord, Russia e Iran è un accordo che costituisce una base come quella della NATO, diciamo, senza avere dei vincoli specifici. Però non voglio parlare solo.
No, tra l'altro, scusami, per par condicio un po', dal venerdì c'è un articolo molto interessante di Gianluca Di Feo, inviato in Ucraina, intitolata Ucraine, l'altra metà del fronte. Dall'inizio della guerra 70.000 donne si sono arruolate. Cosa le ha spinte? Quali difficoltà in più devono affrontare? Siamo andati a chiederlo ad alcune di loro, e questo reportage appunto è veramente interessante per appunto cercare, come dicevi tu, di tenere un po' anche attenzione su quello.
L'ho letto, è veramente interessante. Hai ragione tu, perché tra le righe si capisce che le donne si arruolano perché gli uomini non sono più sufficienti. Cioè, a darsi un cambio è evidente la sproporzione di popolo fra la Russia e l'Ucraina, è di per sé evidente. In più, se la Russia si avvantaggia dal poter schierare sul fronte anche soldati di altri paesi, nordcoreani, è evidente che le donne non è che scelgono, ma sono quasi costrette ad arruolarsi.
Senti, veniamo in Italia a proposito di donne.
Sì, in Italia scandali, guarda, sarò brevissimo sugli scandali. Oggi i due scandali su cui i giornali si concentrano sono: uno che riguarda la candidata alle elezioni per il governo dell'Umbria, la Tesei, che si è scoperto che è stata indagata e poi archiviata perché nel frattempo è stato abolito l'abuso d'ufficio, e quindi la cosa per cui era stata indagata è stata archiviata perché nel frattempo è chiamata la legge. Articolo di Giuliano Foschini e Antonio Fraschilla sulla Repubblica: la leghista e il tartufo Gate, 5 milioni all'azienda che aveva assunto il figlio, i PM hanno indagato sulle delibere per il sostegno al settore, premiato il colosso del marito dell'assessora. Insomma, molto interessante. Però sai, ho visto che la Serracchiani si è indignata è spregiudicata, sì, d'accordo, però sai, se la legge è cambiata, certo l'hanno cambiata loro,
certo. No, però, questo tema dell'abuso d'ufficio si è molto discusso, quindi questo forse è un primo effetto pratico, no, dell'abolizione.
Sì, infatti c'è Cascini, Giuseppe Cascini, che è PM nella Roma, che dice quel reato puniva anche fatti gravi che ora resteranno senza una sanzione. Però cosa fatta a capo A? L'altro caso che circola da alcuni giorni è il caso del sottosegretario alla salute Marcello Gemma di Fratelli d'Italia, che secondo alcuni giornali è quello Gemmato di Fratelli d'Italia, che è quello che organizza le vacanze alla Meloni, perché è uno pugliese e quindi molto molto amico alla Meloni. E lui ha delle cliniche in cui è interessato, ha fatto uno spot che lì si può abbattere la fila, cioè dice: non c'è bisogno di fare la fila, venite nelle mie cliniche. Allora lui si difende dicendo: ma no, la mia è semplicemente una partecipazione, però
di minoranza, il caso sì, è stato 10% lanciato dal Fatto,
sì,
ieri, se lo scoop, oggi lo riprendono un po'.
No, è stato lanciato addirittura di martedì la trasmissione di Floris, e poi ha avuto una continuazione sul Fatto, ma non mi sembrano le due polemiche su Tesei e Gemmato, non mi sembrano di quelle cose che lasceranno traccia nei libri di storia. Terza questione, se vuoi che Giulia ha scelto finalmente il nuovo capo, il nuovo ministro della cultura, ha scelto il nuovo capo di gabinetto, Valentina Gemignani, che è già vice capo di gabinetto al Ministero dell'Economia, e che pare che sia bravissimo, ho letto tutto, titoli, insomma non è una qualsiasi, però ha una particolarità, che è sposata con Basilio Catanoso, deputato siciliano del centrodestra per 4 legislature, passato da Enna a Forza Italia e poi a Fratelli d'Italia. Ci ritroviamo, oddio, anche la sinistra ha parenti, fratelli, figli, certo, mogli, però dico, saluteremo con una cassa di champagne, non una bottiglia sola, il giorno che verrà nominato uno che non ha né parenti, né figli, né cose, sia a destra che a sinistra. Tu voi segnalatecelo, cari lettori, perché il fatto che nominino sempre gente che ha delle parentele, lei, ripeto, la Gemignani è bravissima, c'è un sacco di titoli che i giornali elencano, e anche nel Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane dal maggio del 2023, nel Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità Garante della Concorrenza, ha collaborato all'Università Bocconi, non te le sto a dire tutti.
Però
ha una quantità
meglio,
di titoli innumerevoli, però è sposata, casualmente è sposata. Il dibattito che infuria a sinistra, c'è un bellissimo articolo di Marcello Sorgi sulla Stampa, è quello se Sala sarà, siccome alla sinistra manca un centro, se Sala, cioè il sindaco di Milano, sarà lui il federatore del centro. Che ti posso dire? Può darsi che Sala sia adatto.
Sì, guarda, io di Sala quando lo tirano in ballo ricordo sempre, guardate, che è veramente un uomo di centro, cioè Sala è stato city manager di Letizia Moratti quando Letizia Moratti era sindaco di Milano, quindi forse effettivamente per questo riposizionamento al centro sarebbe anche la persona giusta, non so.
Però negli schieramenti, allora ti obietto che non è che si costruisce il centro, quello si faceva in Unione Sovietica, che facevano il partito dei contadini, cioè il partito più importante, poi si crea dei partiti satelliti, una volta li si chiamava cespugli, una a destra, una a sinistra, ma i partiti si qualificano nella possibilità di competere col partito maggiore e anche litigare, anche minacciarli. Guardate che o si fa almeno su alcune cose come diciamo noi, oppure noi andiamo anche dall'altra parte. Per esempio Forza Italia, devo dire imprevedibilmente, mostra una grinta in questo caso. Persino La Verità denuncia che Forza Italia si schiera con grillini e radicali sulla materia del decreto Paesi Sicuri, che è stato trasformato in un emendamento al decreto legge sui flussi, gli azzurri con Movimento 5 Stelle più Europa chiedono di abrogare le manovre di disposizioni in materia di ricorsi, da Fratelli d'Italia per fare sorpresa, anche se la mossa della Commissione potrebbe essere solo tattica, però insomma sono capaci di litigare, hai capito?
Sì, quindi, sì, no, guarda, oggi sul giornale si parla della questione del fine vita che in Regione Lombardia vede appunto l'ex assessore Gallera avere una posizione molto indipendente. Senti, il tempo è volato, però se vuoi concludere con una nota divertente, l'avevo un po' anticipato, avevi notato questo la rubrica di Mascheroni
di
sul giornale.
Sì. Che è tratta da Vanity Fair. Vanity Fair ha scoperto questo, che per l'abbigliamento più trendy c'è il maglione confezionato con lana di montone gay, proprio così, perché dice fatto in montone, la lana arcobaleno è la nuova frontiera del fenomeno woke, si chiama Rainbow Wool ed è la prima collezione di moda al mondo realizzata con montoni omosessuali provenienti da una famiglia di montoni del Nord Reno-Vestfalia. E ma come si fa a sapere se sono gay? Perché sono montoni che rifiutano di riprodursi, allora li mettono tutti in una cosa, poi gli tagliano la lana e tu puoi avere finalmente io lo comprerò immediatamente perché io voglio essere alla page e quindi il maglione di lana di montoni omosessuali è una cosa che non posso perdere. Te ne regalerò uno anche a te, che stai qui anche nei giorni più difficili, quelli di vacanza, il sabato, la domenica, e non voglio far polemiche con Simone Spezia, ma lungi da me. Però vabbè, un mantello di lana di montone gay.
Perché mi era arrivato questo comunicato stampa: uno dei pastori che alleva queste pecore gay si chiama Stücke e offre anche l'adozione a distanza di queste pecore, quindi se vuoi sostenere la pecora o il montone gay, perché pensi
ma
che
certo che la voglio sostenere,
ti mando tutti i dettagli.
Un montone gay a distanza, a parte il fatto il montone gay mi piace da morire, io me lo prenderei anche a casa,
non avresti paura.
A distanza ma no, il montone gay è dolce, è docile e anzi non gli taglierei neanche la lana, me lo terrei, lo carezzerei, è molto simpatico il montone gay, molto meglio del cane e del gatto.
Grazie Paolo, buon primo novembre, ci risentiremo insomma la prima occasione di fuga di Simone e ancora grazie per oggi e buon primo novembre.
Guarda, chiamami sabato e domenica se c'è qualcosa di enorme soprattutto sulla campagna americana o se si trova qualcosa come il montone gay, tu
te lo porto io
chiamami perché io...
va bene, grazie, ciao. Non ricordo se abbiamo una pausa, sì abbiamo una pausa e poi torniamo a parlare di elezioni americane.
24 mattino.
Ancora buongiorno e buon primo novembre da Giulia Crivelli e buongiorno a Francesco Clementi, professore di diritto comparato alla Sapienza, autore con Gianluca Passarelli del libro Eleggere il Presidente, gli Stati Uniti da Roosevelt a oggi, pubblicato da Marsiglio. Bentornato e sono, insomma, cerco un po' un faro perché tutti gli articoli di oggi, oltre a confermare una sostanziale parità nei sondaggi, insomma ancora ci parlano di questi stati in bilico, dell'idea addirittura, leggo oggi sul Corriere, che i sondaggisti abbiano paura a sbilanciarsi. Ecco, non so se lei vuole fare una previsione o comunque spiegarci a così poche ore, perché sono meno di 100 ore dal voto, che cosa potrebbe succedere.
Allora, innanzitutto buongiorno, grazie, ma diciamo previsioni assolutamente non se ne fanno, a maggior ragione per chi fa il giurista e non domina i dataset e delle proiezioni dei sondaggi. Però ci sono alcuni elementi interessanti che debbono essere sottolineati. Il primo: noi abbiamo di fronte un'elezione che è chiaramente binaria, no? Donald Trump, Kamala Harris, ma abbiamo in realtà un'elezione plurima, cioè un'elezione dove ci sono dentro più elezioni, perché abbiamo l'elezione per i governatori, naturalmente le elezioni per gli stati, per le bicamerali, le assemblee legislative statali, più mille altre altri tipi di elezioni interne. Allora, la cosa interessante da notare, siccome naturalmente ci interessano moltissimo innanzitutto l'elezione presidenziale, è vedere come si muovono anche le altre elezioni, cioè certo, dove sta andando il paese per altre figure, diciamo, politiche, perché dentro anche quel tipo di voto noi possiamo trovare anche il senso del movimento. E qui ci sono tre questioni interessanti nei famosi sette stati in bilico. La prima, che in North Carolina si vota non soltanto appunto per le presidenziali, è uno stato in bilico del sud insieme alla Georgia, lo sappiamo bene, ma si vota anche per l'elezione per il governatore. E questo in realtà sta spingendo molto questa realtà, perché il candidato repubblicano è migliore il candidato democratico, se possiamo dirla così, per far passare in realtà quello stato, North Carolina, che storicamente certamente non è democratico, ma insomma, verso una, diciamo, chiara posizione in favore di Donald Trump. Mentre invece in uno stato tendenzialmente repubblicano, come è sempre stato l'Arizona, altro stato in bilico, altro stato, diciamo, insieme col Nevada, che apre scenari diversi, in realtà noi abbiamo oggi in particolare un'elezione statale che sembra favorire i democratici, per cui le elezioni statali in questo momento, quando parlo di elezioni statali parlo di elezioni delle assemblee legislative, certo, statali. Una battuta, sono gli Stati Uniti hanno 50 stati, di questi 50 stati ogni stato ha due camere, una camera e un senato, tranne uno, il Nebraska, quindi sono 50 stati, 99 camere, tranne uno appunto che è il Nebraska, che è camerale. Di queste 99 camere, in questo momento vanno al voto 85 camere. Questo per dare l'idea di quanto si muove la macchina. Certo. Ecco, dentro questa macchina l'Arizona sembra pendere un capellino di più verso i democratici, mentre la North Carolina sembra perdere di più verso i repubblicani. A questo, certo, naturalmente si aggiunge, sì, l'ultima battuta, certo, le elezioni federale della bicameralismo statunitense, cioè un terzo dei senatori che vanno al voto e naturalmente l'intera Camera dei Rappresentanti. Questi sono tre elementi interessanti che ci consentono di guardare un po' meglio dentro quelle grandi proiezioni nazionali, dove va lo Stato X, dove va lo Stato,
certo,
Y.
Tra l'altro, siccome ha nominato il Nebraska, mi è venuto in mente Bruce Springsteen e insomma, sì, la lunga lista di personaggi molto famosi anche fuori dagli Stati Uniti che si sono schierati pro Kamala Harris, il più famoso invece che si è schierato per Donald Trump. Tra l'altro è stato deciso che la lotteria di Elon Musk, $1 milione al giorno a un sostenitore di Trump, è legale, quindi c'è anche questa notizia. Però ecco, tra diciamo questo elenco è più lungo per Kamala Harris. Secondo lei fanno una differenza questi cosiddetti endorsement eccellenti? Uno dei più recenti è quello di Arnold Schwarzenegger, che è stato governatore, sì, repubblicano della California, quindi non so, io ho l'impressione che non facciano differenze, però come diceva lei, forse non è il mio mestiere fare previsioni.
È difficile naturalmente analizzarla con capacità tecnica fino in fondo, però ci sono degli elementi che fanno la differenza. Negli Stati Uniti non c'è l'anagrafe elettorale, cioè si vota di martedì perché il voto è una scelta, non è un dovere, a maggior ragione rispetto alla tradizione europea. Allora, essendo una scelta, moltissimi sono davvero liberi e molto spesso non partecipano neanche al voto. Queste grandi figure, diciamo, pubbliche, cantanti, musicisti e vari soggetti dello star system, diciamola così, in realtà sono dei grandi strumenti per portare al voto le persone. Mm-hmm. In Europa noi abbiamo scontato moltissimo, anche in Italia lo sappiamo bene, il problema dell'astensionismo. Negli Stati Uniti le ultime due elezioni, quella precedente appunto di Biden e probabilmente anche questa, vedrà una larghissima partecipazione elettorale, cioè si stanno cercando di recuperare al voto, di portare fisicamente ai seggi, di farli iscrivere, insomma, per votare in seggi mobili o dove capita. Perché si può votare liberamente anche nelle sedi di partito, perché il voto negli Stati Uniti non è necessariamente segreto a differenza dell'Italia, tramite appunto figure di questo tipo. Quindi, mentre da noi, se posso dirla così, fanno un po' più colore, ecco, intorno, mm-hmm, il fatto che Bruce Springsteen si sia mosso, il fatto che Taylor Swift non solo, si stiano muovendo tutti per cercare in qualche modo di sostenere i loro due beniamini a seconda delle realtà, serve innanzitutto a portare al voto chi naturalmente è molto distante dal voto, tenuto conto che nessuno andrà a cercare quegli elettori perché non c'è l'anagrafe elettorale, nessuno riceve una tessera elettorale a casa, nessuno vota in una scuola se non ha scelto liberamente quel giorno di presentarsi a votare, o se ha votato in quello che si chiama l'early voting, cioè un voto differito nel tempo,
quindi postale. Che quest'anno tra l'altro mi sembra abbia stabilito un record, no? Sono già
56 milioni di voti postali, che sono decisivi e molto importanti perché hanno un doppio effetto. Il primo effetto è che, come dire, già marcano il senso della partecipazione, quindi sarà appunto un'elezione molto partecipata. Ma il secondo effetto è che questi 56 milioni di votanti magari rispondono anche ai sondaggi e rispondono anche a chi li intervista, e cioè avranno voglia di dichiarare come hanno votato, e quindi l'effetto del loro voto già espresso naturalmente già in qualche modo pesa sul vicino di casa, piuttosto che sul barista da cui uno va a prendere non il caffè come da noi, ma magari diciamo un altro dal caffè americano, diciamola così. Per cui l'esperienza del voto postale ha questa duplice funzione di riverbero sul voto degli altri, ma anche un altro problema, che è un problema tutto giuridico, e cioè che c'è il rischio che, siccome il voto postale si spedisce appunto via posta, c'è il rischio che in molte realtà statali del voto postale, essendo un voto che si esprime per esempio innanzitutto per gli americani e i soldati americani di stanze in giro per il mondo, possa arrivare un capellino in ritardo rispetto alla deadline del 5 novembre fissata, con tutti i problemi relativi al conteggio delle schede.
Certo.
E questo naturalmente è già una questione legale sulla quale già nelle passate elezioni noi abbiamo avuto notevoli questioni.
Un'altra,
se posso fare una battuta, le aggiungo un elemento, perché ho visto sui giornali stamattina si parla di pareggio e la cosa del pareggio ha una sua curiosità. Il pareggio nelle elezioni presidenziali statunitensi è venuto solo due volte, nel 1800 e nel 1824, e il pareggio porta a quella che è una situazione costituzionale molto anomala, sulla quale sembra appunto Donald Trump stia scommettendo, dico sembra perché appunto vedremo. E qual è la situazione anomala? Che se nessun candidato ottiene la maggioranza dei grandi elettori, la delegazione di ciascuno Stato nella Camera dei rappresentanti, cioè la Camera bassa, quella che naturalmente si rinnova completamente nelle elezioni presidenziali, ha la possibilità di esprimersi con un solo voto, scegliendo evidentemente tra i primi, nel caso tre candidati, ma nel nostro caso due candidati. E questo è già avvenuto appunto nel 24 e nel 1800. Questa è una procedura molto anomala, perché in realtà affida alla Camera bassa quello che diventa l'elezione presidenziale.
Certo.
Quindi è un ritorno nel bicameralismo, diciamola così, a una decisione che il popolo, tra virgolette, tramite grandi elettori e negli stati, non è riuscito a prendere.
Insomma, vedremo. Però grazie di averci ricordato che noi pensiamo appunto al duello Trump-Harris, e in realtà in queste elezioni, come diceva lei, ci sono tante elezioni dentro a questo martedì elettorale. E grazie a Francesco Clementi, e insomma ci divertiremo, credo, guardando un po', anche se, come diceva lei, un po' per la quantità di voti postali, un po' per quanto saranno combattute queste elezioni, quasi certamente non avremo mercoledì mattina la grande sorpresa, il verdetto definitivo. E naturalmente consiglio il suo libro Eleggere il Presidente degli Stati Uniti da Roosevelt a oggi, pubblicato da Marsiglio. Lei professore di diritto comparato alla Sapienza, ancora buon primo novembre e buon seguito delle elezioni americane.
Grazie ancora, grazie a voi, arrivederci, buongiorno.
Noi ci fermiamo un attimo, ma poi parleremo ancora di elezioni americane e cercheremo di farci dare qualche consiglio, oltre a leggere il libro di Francesco Clementi, per prepararci appunto a capire qualcosa di più delle elezioni, ma anche degli Stati Uniti.
24 mattino.
Ancora buongiorno e buona festa di ogni santi da Giulia Crivelli, e buongiorno a un altro amico di Radio 24, Vittorio Graziani, direttore della libreria Centofiori di Milano. Grazie per essere tornato nostro ospite, Vittorio, e come dicevo appunto abbiamo parlato di elezioni americane e abbiamo bisogno di qualche consiglio da parte tua, saggi, ma magari non solo saggi o appunto libri pratici, ma qualcosa anche che ci aiuti un pochino di più a capire questo mistero americano.
Esatto, infatti quello che avevo pensato è a qualche cosa di più diagonale, nel senso di non saggi dell'ultima ora, che sono usciti tanti, anche molto interessanti, se pensi anche a quello di Friedman o anche quello del Iperborea con il Post, che si chiama Ogni 4 anni, che parla proprio delle elezioni americane. Io appena ho appena mi è venuto in mente questo mondo, questo periodo e questo momento, sono venuti in mente due libri. Uno è quello di Michele Masneri, che si chiama Steve Jobs non abita più qui, che è un libro, secondo me, di importanza un po' sottovalutata anche in Italia, perché racconta in maniera narrativa, giornalistica, quello che succede nella West Coast quotidianamente, a partire da praticamente San Francisco per arrivare a San Diego, e racconta quella che è la quotidianità di questo mondo e di quel territorio, cioè, lì.
Noi forse abbiamo un po' mitizzato, non conosciamo davvero, non è pubblicato da Adelphi, mi sembra, giusto?
Pubblicato da Adelphi, non recentissimo, però ancora attuale, e a mio avviso, a me mi ha spaccato il cervello quel libro, perché io non mi aspettavo che lì ci fosse quello, e lì spiega anche alcuni movimenti elettorali, secondo me. Un altro libro, secondo me, fondamentale è Le altissime torri, pubblicato da Wright, che è un libro che racconta tutto quello che c'è dietro l'11 settembre. Ora, giustamente uno mi dirà, ma che c'entra l'11 settembre oggi? In realtà c'entra, perché sono movimenti ciclici che l'America compie, senza capire i quali, secondo me, non si riesce bene a intuire quello che succede ancora oggi. E quindi, secondo me, questi due libri, che sono due libri narrativi, e uno è un narrativo, l'altro è un reportage, secondo me sono molto utili per avere un quadro completo. Poi non so perché in questo periodo sono usciti un sacco di libri su New York straordinari però New York è un po', come si sa, è un po' a parte rispetto a quello che è il movimento centrale dell'elettorato.
Certo, però, invece, comunque, sono curiosa, quel libro, quello appena uscito di Bob Woodward, che ricordiamo, insomma, coautore dello scoop sul Watergate, e tra l'altro all'epoca lavorava al Washington Post, che è nella bufera per la mancanza di un endorsement a questa tornata. E quello come sta andando? Insomma, suscita un po' di curiosità o forse fin troppo complicato?
Straordinariamente bene. È un libro che è partito un po' in sordina, come molti libri, cioè nel senso che entra in quella corrente di tutti i libri sull'America di oggi. In realtà lui si pensa un po' datato, in realtà è un libro straordinario. È un libro straordinario che in Centofiori, ma credo dappertutto, sta cominciando a prendere molto il vento, e quindi secondo me venderà tantissimo. Ma sono usciti molti libri su New York. La New York, cioè, per esempio, c'è un libro interessante, questa non è New York, che si chiama appunto di Neri Pozza, è un libro che racconta tutta l'America profonda, dicendo appunto questa non è New York, cioè New York è messa praticamente al lato rispetto a quello che è l'America profonda. Viceversa, poi è uscito anche un altro libro su New York di Catalan, che invece è la New York quella lì.
Però hai ragione, cioè, noi pensiamo sempre, però poi ci diciamo anche, New York non è l'America, come forse San Francisco non è l'America, o forse lo è, o comunque ci sono tante Americhe. Quindi questo di Neri Pozza me lo segno anch'io, perché appunto quando sentiamo parlare degli stati in bilico, della Pennsylvania, del North Carolina, del Nebraska, e forse nessuno di noi ci è mai stato, quindi mentre magari tanti di noi sono stati a New York.
Esatto, esattamente. New York succede in piccolissima parte, ogni volta che lo vedo sul giornale dopo le elezioni italiane in Italia, che anche Milano, per esempio, va un po' controcorrente rispetto, i centri città vanno un po' controcorrente rispetto a quello che la provincia.
Certo.
E quindi è interessante. Però in America, secondo me, New York in particolare ha un aspetto un po' più netto da questo punto di vista, se si pensa che, cioè, non è mai uscito un libro, questa non è Milano però magari uscirà un giorno. Però su New York c'è una discreta narrativa sulla sua differenza rispetto all'America, e comunque ci sono un sacco di libri, cioè se si viene in Centofiori, ma se si va in qualsiasi libreria fornita, ci sono un sacco di libri che raccontano l'America profonda, anche di case editrici un po' più ricercate. Diciamo che l'attrazione verso la profondità dell'America è un'attrazione che anche i romanzi poi spesso adottano, è un'attrazione irresistibile. Cioè, noi italiani leggiamo tantissimi americani, un po' meno rispetto a 10 anni fa, ma ancora tantissimo. Quindi, cioè, in libreria c'è l'imbarazzo della scelta. Se uno volesse volesse sapere e conoscere l'America profonda, ci sono almeno 20 libri.
Senti, quindi
eccezioni ritrovate.
Esatto. Poi, tra l'altro, ricordo sempre che voi siete anche molto attivi sui social, su Facebook, quindi anche per chi non è a Milano, insomma, vi può trovare e sfruttare un po' dei tuoi consigli. Io intanto vengo a trovarti, tienimi una copia di questo libro sull'America profonda di Neri Pozza. E buon venerdì 1° novembre anche a te. Grazie, Vittorio Graziani, che appunto è direttore della libreria a Centrofiori di Milano, e a prestissimo. E poi ringrazio Anna Elena Riva in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione. Faccio ancora tantissimi auguri a tutti. Lunedì tornano Simone e torna naturalmente anche Paolo Mieli. Noi, se vorrete, ci sentiamo domenica per la rassegna stampa dei quotidiani italiani. Ancora una buona giornata da Giulia Crivelli.